Bentornati su The Next Chapter, questo è il capitolo numero 74, io sono Alberto Mopelli, la redazione è quasi al completo, diventerà al completo, inizio a salutare Nicolò Scarpelli, ciao Nick.
Ciao, ciao a tutti, è bello essere ancora qua, diciamo.
Ciao Pelacci.
Ciao a tutti amici, chiedo scusa all'amico Carl Anthony Towns. Sì, ho portato sfiga col mio pezzo come al solito, però insomma state distanti da chi non volete che abbia, è una brutta interruzione, direttore, possiamo ripartire? Tipo...
No, non ho voglia. Vabbè, è andata così, prossima volta impari. Ciao Ale.
Hai detto ciao Ale, direttore?
Sì.
Te l'hai detto, ciao. Ma non ho capito, ma Pelacci si è attribuito anche la causa della morte della madre di G. Towns?
Sì, ovviamente.
Vabbè.
E ciao Gramegna.
Ciao a te.
Ah, scusate.
Un inizio pimpante, devo dire, soprattutto in vista delle bozze che stanno uscendo dappertutto. Si parla di riaperture al 2021, addirittura di teatri, cinema. Io non so come farò. Comunque, buonasera.
2020 mai.
2021, marzo 2021.
Okay. Ale, ti ho interrotto?
No, stavo per dire non fatevi scrivere i primi pezzi da Michele su Ultimo Uomo a questo punto, ma mi sembra esagerato.
E Scarpelli, è la volta buona che ti farai Netflix se non riapriranno il cinema?
No. Per quale motivo?
Non lo so. Perché magari è colpa tua. Che siamo in
no, per come si può dire, per motivi legali non posso spiegare oltre la natura della mia risposta, però diciamo no, Netflix no,
va bene. Ok, questa puntata sarà di risposta alle domande che ci sono arrivate un po' per email, un po' per le risposte sul Twitter. Partiamo dalla domanda di Filippo, che ovviamente noterà abbiamo eliminato fisicamente Flori per non fargli storpiare più il cognome, e ci chiede:
ma abbiamo balzato la parte di attualità, direttore?
Ma cazzo, sì, hai ragione, me l'ero sai che me l'ero completamente dimenticata.
Se non ci fossi qua io, direttore.
Ma Alessandro, infatti tu sei l'unica,
sì,
luce,
ma
di
è la locura,
è la locura. Hanno licenziato Foreman e è stato assunto come presidente delle Basketball Operation Karnišovas, vabbè, quello che ha. Tu lo conosci personalmente, immagino, sì. Compagno all'asilo.
No, compagno all'asilo no, però avendo giocato nella Lituania dell'Olimpiade del 92, era il giocatore che faceva le foto ai suoi compagni di squadra mentre giocavano contro il Dream Team. Mm-hmm. E poi diventare, soprattutto era fissato con Jordan, dagli contro, dagli torto, e adesso è GM della franchigia storica di Jordan. Questo è,
ecco,
il giro.
Hanno anche declassato Paxson, eh? In sì, pratica, esatto. La morte del Garpax definitiva, forse
è un vero peccato, perché si parlava di Colangelo, se non sbaglio, a un certo punto, e so che Pelacci avrebbe apprezzato molto.
Sì, ma
ti sento malissimo, Pelacci.
Bene, ma davvero, ecco, ho varie maledizioni tra cui l'allergia oggi.
Ora meglio,
giornataccia amici.
Ora meglio, vai. Non si è sentito niente.
No, niente, non ho molto da dire sull'amico Colangelo. Insomma, diciamo che se prende il virus non è un problema per me, ecco.
Va bene, e i Bulls fanno qualcosa di intelligente finalmente, e quantomeno si liberano di quello che è stato un disastro per gli ultimi, boh, non mi ricordo nemmeno quanti anni ormai.
Tra l'altro, come si dice, la vera notizia, più che l'arrivo di Karnišovas, come si chiama, è il licenziamento di Foreman, cioè che era, mi sembra, o 21 o 22 o 23, qualcosa del genere, anni che faceva parte comunque dell'organizzazione, quindi dare un taglio netto, cioè voluta una pandemia mondiale per dare un taglio netto, no, vediamo cosa faranno. Leggevo ora, in cui, proprio in questo momento in cui se ne stava parlando, i nomi che circolano per il possibile ruolo di GM, perché ovviamente lui farà una sorta di, insomma, presidente, quello che controlla tutte le operazioni basket, ma si affiancherà un direttore sportivo, chiamiamolo così, che sono, per chi fosse interessato, Woj diceva o Mark Eversley dei 76ers o Hughes, che è il braccio destro di, non mi ricordo mai come si chiama, il general manager dei Clippers, o Matt Lloyd dei Magic, che non ho assolutamente idea di chi sia, però peggio e difficile, diciamo, dai, rispetto agli ultimi anni.
In conferenza, peraltro, ha già abbastanza messo alla porta Boylan per
incomprensibile, per incomprensibile.
Prossimo.
Non capisco la gente che parte prevenuta.
Davvero, è una brutta bestia la prevenzione.
Vabbè, e vedremo cosa faranno i Bulls, soprattutto se potranno fare qualcosa, se ripartirà mai l'NBA.
Che peraltro, ma controllavo prima, perché sì, mi ricordavo, Karnišovas anche aveva già ritirato una clamorosa sola ai Bulls nel 2014, quando i Bulls avevano fatto trade up per McDermott, avevano ceduto la 16 e la 19 per la 11, con cui avevano preso McDermott, e Karnišovas aveva poi preso Gary Harris e Nurkic nello stesso draft in cui poi aveva preso Jokic. Quindi diciamo non la migliore delle operazioni, ma insomma una delle tante dei Bulls in questi anni.
Vabbè, e che in teoria, appunto, vedremo se riusciranno a mettere in piedi qualcosa di decente.
Sì, sul testo di Karnišova spende un'ottima player option di 8 Porter da quasi 30 milioni, carino. Contratto che vorremmo tutti avere, 8 Porter, grande campione.
Vabbè, non è che abbiano questo grande affollamento in questo momento di gente che vuole andare a Chicago, eh? Nel senso,
no.
Quindi l'obiettivo numero uno deve essere far tornare Markkanen un giocatore, perché se no mi incazzo davvero.
Tuo pupillo, ricordiamo, quindi ovviamente bucato.
Bucatissimo, proprio una cosa incredibile, però. Cioè, veramente, cioè, la stagione di Markkanen di quest'anno credo sia, almeno dal mio punto di vista, nella top 5 delle peggiori proprio di tutta la lega.
Regressione, proprio.
Quindi vediamo di rifargli tornare buon umore, quantomeno.
Ma quella era una tattica per poterlo rifirmare a cifre oneste, capito? Va bene, e allora partiamo con le domande. La prima, appunto, è un'email arrivata da Filippo che ci dice: ipotizzando che la NBA si possa concludere tra giugno e luglio o agosto, aggiungo io, direi un po' più possibile rispetto a giugno, con un mini gironcino per gli ultimi posti nei playoff e poi i playoff al meglio delle tre partite, con un campo neutro a Las Vegas, che era un po' l'opzione che si leggeva quando ci aveva mandato l'email due settimane fa, e anche quella che rimane un po' più in piedi forse per il momento. Ci dice, da tifoso Portland, presumo che Portland recupererebbe gli infortunati, ovvero Collins e Nurkic, e avrebbe, appunto, in uscita dalla panchina Melo, Whiteside, Simmons, Trent e Little. Dice: potrebbero i Blazers avere una piccola speranza di vincere? E allargando un po' il discorso, dice: è più possibile che con questo stop prolungato e con appunto serie ridotte eccetera si livellino un po' i rapporti di forza e ci possono essere delle sorprese? Cosa ne pensate?
Direttore, forte, perché l'hai letta quella flemma di Sergio Mattarella. Però effettivamente è una domanda lunghissima, molto bella, ringraziamo l'ascoltatore. Ascoltavo oggi il podcast di ESPN Daily, che parlava di come, appena saputo dello stop della stagione, un sacco di scommesse hanno visto i Nets balzare un sacco in alto, perché cazzo, se torna KD, se torna Kyrie Irving, potrebbero essere un problema, quindi sì, sicuramente ci sarà un forte impatto. Poi lascio voi sviscerare altri aspetti, però
guarda, il fatto che
in realtà
no
vai.
Praticamente niente, cioè il fatto che il cambiamento spazio-temporale della stagione possa avere degli effetti su chi può diventare favorito è indubbio, cioè io sono convinto che se si riparte, se io non ci credo tanto, se si riparte a luglio, agosto, quando sarà, diciamo a metà luglio per finire ad agosto, si ripartirà con gli stessi rapporti di forza, è fisiologico che questo sarà cambiato, però mi sembra Portland parta con una rincorsa molto ampia da fare, cioè innanzitutto bisogna capire se davvero fanno il gironcino per ammettere ai playoff le squadre o decidono di tenersi quelle che l'hanno guadagnato effettivamente la posizione nei playoff, e al momento sarebbero fuori. In secondo luogo devono far funzionare una serie di cose che mi sembra siano un filino fuori dalla portata, perché rimettere nel motore Nurkic che non ha mai visto il campo, Collins che praticamente non ha mai visto il campo, una squadra che già funzionava così prima, in più bisogna anche considerare il fatto che come tutte le altre squadre arriveranno con la ruggine addosso, io non so come arriverà Melo dopo un ulteriore periodo di stop per esempio, o Whiteside che non mi sembra proprio il massimo dell'etica, non lo so immaginare. Mi sembra che sia uno scenario parecchio forzato sulla prima parte, sulla seconda parte della domanda, quindi sull'essere falsati i rapporti di forza, sono d'accordo. Sulla possibilità di Portland la vedo un po' dura, eh.
Vabbè, dai, i rapporti di forza, cioè paradossalmente sono talmente falsati che potrebbero restare gli stessi di prima, cioè che sono tutti talmente,
sì, come diciamo che non c'è un vero motivo, non c'è un vero motivo per cui che ne so, una Portland potrebbe essere più favorita da questa situazione di un Clippers, ecco, però forse
no ci potrebbe essere tranquillamente. Cioè, voglio dire, Antetokounmpo ha detto che da quando è stata sospesa esatto. la stagione un tocca un pallone a pallacanestro. Credo ci sia altri giocatori comunque come lui che sono impossibilitati e si staranno allenando sicuramente da soli e tutto, ma cioè, anche lì non è che tutti hanno la magione, c'ha LeBron James con 160 palestre, attrezzature, recupero fisico e tutto. Insomma, è un po' una situazione un po' indescrivibile, perché non c'è un prima, cioè non si può fare un termine di paragone.
Tra l'altro avete visto, non so, c'entra poco ma c'entra, Alvaro Morata che scrive su Instagram la foto di lui sembra al Parco Sempione per la vastità del posto, gli dicono Alvaro torna a casa e lui risponde sono già a casa. Flex pazzesco.
Vabbè, hanno fatto bene a dirglielo indipendentemente da dove fosse comunque.
Comunque abbiamo dimenticato prima in fase di presentazione di dire che purtroppo ci ha lasciato Franco Lauro, che è stato uno dei telecronisti più importanti degli anni 2000 in Rai a livello di pallacanestro, quindi non ricordo,
lasciamo nel senso è morto?
Sì, è morto a 58 anni, quindi un piccolo ricordo ci teniamo a farlo, possiamo andare avanti.
Cioè, comunque siamo il podcast de disgrazie, eh? Cioè,
sì.
Vabbè, dai, nel senso, un mese fa registravo, ero lì a dire i Lakers, cosa potrebbero fare, ma poi mi interrompe, no guarda scusa, interrompo perché siamo diventati tutti zona rossa.
Tra l'altro quello là che appena sono le campane.
Sì, prima c'erano gli uccellini.
Esatto. Cioè, quello là che prima ha augurato la morte a Colangelo è già stato arrestato.
Vabbè, dai. Comunque voglio controbilanciare. Sempre oggi fa 35 anni Miriam Leone, grande ascoltatrice del podcast. Quindi faccio un gioco.
Ma mi ha scritto prima Miriam Leone.
Direttore, prossima domanda.
Sì. Sì, allora, in realtà ce ne sono diverse, e visto che mi hai detto tu andiamo alla prossima domanda, te la faccio a te, la tua, perché Alessio ci ha fatto delle domande dedicate.
Domande pazzesche, diciamolo.
Te la sei preparata la risposta per questa domanda?
Ovviamente, era una domanda lunghissima e io non potevo fare altrimenti che fornire una risposta adeguata.
Ok, allora, per Pelacci, Esiste un giocatore dal 1980 ad oggi che abbia giocato almeno 20 minuti a partita, abbia preso più rimbalzi che assist e più assist che punti? Inizia da questo, poi spiego agli ascoltatori perché te lo chiede.
Allora, la risposta è no, però c'è, posso sviscerare, insomma.
Certo, ovviamente.
Vuoi finire? Perché è molto bella, c'è anche più davanti.
Ok. Lui spiega, perché, come Flori ricorderà, non c'è, nella mensana ha giocato il giocatore più atipico, più intelligente, più scapigliato che abbia calcato un palazzetto in Italia, Sean Stonerook, che giocava da 5, prendeva rimbalzi, si alzava per il pick and roll e sfornava assist come se non ci fosse un domani. E poi ogni tanto in clutch tirava da 3 e risultava decisivo. Voleva capire se esisteva un giocatore del genere in NBA.
Beh, sì, magari statisticamente no, però a livello di idea mentale, ti rispondo io, Mark Gasol delle ultime finali è quel tipo di giocatore, anzi per mille. Sean Stonerook per mille. Andiamo avanti, rispondi per...
Nome bellissimo, Sean Stonerook tra l'altro. La risposta purtroppo è no, amico Alessio. Però non ho demorso, demordito, non so quale sia il partito passato che ci serve. Insomma, non l'ho mollato. Ho cercato le stagioni che più si avvicinano a quelle che chiedi, ovvero una in cui si piglia un sacco di rimbalzi, si smazzano un sacco di assist e si segna incredibilmente poco per giocare oltre 20 minuti a sera, che comunque è un minutaggio abbastanza dignitoso. Trovare giocatori che pigliassero un casino di rimbalzi, vabbè, non è stato un problema, e se vuoi nemmeno neanche segnare poco. Abbiamo visto fin dall'alba di Next Chapter che di gente che preferisce spostare i pianoforti anziché suonarli ne è piena l'NBA, un po' in tutte le epoche,
tipo Rodman per esempio.
Ecco, esatto, è il leader assoluto in questo tipo di statistiche. È solo che trovare anche chi fa così tanti assist per una stagione intera, in uno magari in una partita estemporanea, non è facile. Ho provato a vedere entrambe le cose, e adesso andiamo a vedere stagioni in cui la discrepanza tra punti e assist è stata minima. Ovviamente Rodman è un maestro in questo. Pensate che nelle ultime stagioni di carriera a Lakers e Mavericks ha segnato solo 2.1 e 2.8 punti di media, praticamente niente, cioè si sbagliava quando faceva canestro, e 1.3 e 1.2 assist, quindi solo un punto in più rispetto agli assist, e comunque in doppia cifra per i rimbalzi, 11 e 14 di media. Ricordiamo che nelle 6-7 stagioni All-Star Rodman è arrivato a catturare anche quasi 19 rimbalzi di media partita, 18.7, 18.3, 17.3, insomma medie che non si sono viste spesso, a fronte di 4.7 punti, per dire, certe stagioni non aveva una grande vena realizzativa. Per quanto riguarda altri giocatori invece, abbiamo Joachim Noah, eccolo qua. Joachim Noah post stagione in cui arrivò quinto per l'MVP, che se non sbaglio fu la 13-14, in quella 14-15, sono incredibile, in quella 14-15 fece 4.7 assist a partita, 7.2 punti e 9.6 rimbalzi, quindi insomma un sacco di rimbalzi e molti assist rispetto ai pochi punti segnati. Anche il Noah del 16-17, quando era già in fase parecchio calante, in X a cifre simili. Altri giocatori interessanti da questo punto di vista sono Marcus Camby 11-12, con solo 5 punti segnati, 9 rimbalzi e 2 assist, sempre appunto Rodman dei Lakers. Lorenzo Williams nel 95-96 a Dallas, solo 3 punti a partita a fronte di 1.5 assist, insomma non male per l'amico Lorenzo. Larry Smith a Houston, primi anni 90, anche lui come Lorenzo Williams, 3.3 punti a partita e 1.1 assist a fronte di quasi 10 rimbalzi. Come Jamie Fick, sì, nome abbastanza particolare, devo dire. 6 partite totali carriera in NBA, almeno in questa stagione, scusate, rispetto per Jamie Fick in questa stagione. A 25 minuti di media nei New Jersey Nets dell'epoca, non so, giocava solo 6 partite ma con così tanto minutaggio di media, non lo so. Quasi 10 rimbalzi, quasi 4 punti partita e quasi un assist a partita, così insomma ci avviciniamo un po' alle medie che ci chiedeva l'amico Alessio. In questo caso questa richiesta non si è fermata alle sole stagioni, perché la nostra voglia di stats va oltre, ovviamente. In singole partite è successo, vediamo insomma chi ha avuto più successo in questa particolare statistica. Ho cercato un po' di elenchi per dare in voce, per dare in pasto a Basketball Reference un po' di filtri. È venuto fuori che, per dire, solo una volta, solo due giocatori nella storia NBA hanno fatto 0 punti e messo a segno almeno 8 assist e più di 10 rimbalzi. Chi?
Ripeti, almeno 8 assist e più di 10 rimbalzi in una singola partita?
Sì, con 0 punti. No, con 0 punti e 20 minuti giocati.
Ma recenti?
No, dagli anni 80 in poi, come ti chiedevo adesso.
Ok. Dacci degli indizi.
Non saprei, io ricordo l'ultima partita di Chamberlain, e se era andato in doppia cifra a livello di rimbalzi, non aver segnato canestri, ma non credo abbia fatto 8 assist. Tra l'altro Chamberlain era precedente negli anni 80, quindi comunque non si qualifica.
Premetto che non ho capito bene la domanda.
Strano.
Duncan?
Interessante, però no. No. Sono una partita di Patrick Beverley nel 2014, in cui tira 0-5 dal campo per 0 punti e smazza 8 assist e cattura 10 rimbalzi, e due partite di Dennis Rodman, una tra l'altro da 20 rimbalzi, così, perché no?
Così.
Senza segnare?
Senza segnare.
Ah, allora perché ho detto Duncan, va bene, non c'era più la domanda. Tra
l'altro non è mai successo che con minimo 20 minuti giocati, minimo 8 assist, minimo 20 rimbalzi, qualcuno segnasse un punto e basta. O ne segni 0 o ne segni 2 e oltre, così, statistiche. Ho cercato anche quali fossero le partite col minimo punteggio di punti segnati, appunto, l'ho detta molto male, ma avete capito, e quanti più assist possibili, tenendo i rimbalzi oltre i 10, quindi praticamente fai a doppia doppia ma senza punti.
Ok.
Vediamo chi ha fatto più assist in questa classifica, quindi
con 10 rimbalzi sempre.
Rondo, bravo.
Rondo, esatto.
Ovviamente interessa questo tipo di classifiche per gli assist. C'è una bellissima partita del 2014 ad Atlanta, giocava per Boston all'epoca, in cui smazza 19 assist, cattura 12 rimbalzi e tira 1 su 8 dal campo per 2 punti. Così, una partita molto rondo.
Westbrook.
Westbrook in questa classifica non la vedo, almeno nella top di 8. C'è un Marc Gasol, quindi ancora paragone di Jacopo Calzante, c'è un Vlade Divac, c'è un po' di Draymond Green, che poi rivedremo anche dopo, Jason Kidd, c'è una partita in cui Rondo tira 1 su 13 dal campo, così, anche questo è molto rondo, e 7 palle perse, ovviamente, ma soprattutto vorrei citare, insomma, sto per finire, una partita che è nel cuore di tutti noi appassionati, la famosa vittoria dei Golden State Warriors a Oklahoma City del 27 febbraio 2016, l'anno del 9, il centrocampo di Curry per vincere in overtime, il doppio bang di Mike Breen e tutte queste cose. In quella partita Draymond Green tira 0 su 8 dal campo per 2 punti, ma cattura 14 rimbalzi e dà via 14 assist con anche 6 rubate e 4 stoppate. La partita, segnalo, è integrale su YouTube. Non so se Leonardo vuole recuperarsela dopo. Quando...
Non, ricordaglielo dopo, perché non è ancora entrato. La prima cosa che sentirà quando entrerà. Okay.
Lasciami finire, direttore. Lasciami,
sì, certo.
Risposta veramente esaustiva. Più non posso, poi mi taccio fino alla fine del podcast. Quello sono una big data, come al solito. Fine puntata pazzesco. Ma insomma, il filtro dell'ascoltatore Alessio mi ha fatto venire in mente una domanda. Questa cosa dei 20 minuti partita, se la portiamo alla stagione attuale, per dire, Frankie Smokes ha giocato 20 minuti partita quest'anno, sì o no?
No.
Ti richiede
Frankie, chi cazzo è Frankie Smokes?
È incredibile questa cosa che non c'è l'NBA, ci sta un sacco facendo perdere.
No, da morire.
Cose.
Sta sui 20.
Diciamo. Secondo me sì.
Sono 20.8. Sì, 20.8. Invece Matisse Thybulle.
Thybulle no.
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 19.5. Bravi, bravi. Sekou Doumbouya a Detroit.
Sì, sì, perché ne ha fatti troppi negli ultimi, settimane prima della sospensione. Sì.
Invece no, solo 19.8. queste cose un po' strane. Per dire, D'Anthony Melton, uno dei miei prefe, a Memphis.
Sì,
no.
Sì.
Ah, stava giocando davvero tanto e anche bene.
No,
invece
19.4 invece, penso.
Salito di recente, stava giocando davvero bene, peccato.
A cavallo ci sono anche Rajon Rondo appena sopra, Cameron Johnson appena sopra, ma per dire Josh Jackson è appena sotto, anche Cam Birch a Orlando è appena sotto. Così, un po' di stats, addirittura vai pure avanti, ho finito di tediarvi.
Va bene, Pelacci, credo che tu sia l'uomo che risponda alle domande con più precisione di questo podcast, senza di tanto. Però c'è Gramegna che può provare a contenderti questa palma. Gramegna, ti viene chiesto, ti vengono fatte due domande. Una su Mannion, ovvero verrà scelto tra i primi 10, a chi potrà far comodo, perché sembra un ottimo tiratore ma poco difensore. Secondo te appunto sarà così?
Allora, Mannion soffre un po' il modo in cui si è chiusa la stagione collegiale in sì, che era in calo. Soffre un'altra caratteristica, cioè ha buone dimensioni fisiche ma non eccellenti, buoni mezzi atletici ma non eccellenti, tiro in sospensione che è considerato tra i migliori di tutto il draft, l'abbiamo detto, sia dal palleggio, soprattutto dal palleggio, però non è neanche la point guard più atletica, più esplosiva, quindi ha dei pro e contro abbastanza marcati. Se tu mi avessi detto, fatto la stessa domanda un mese e mezzo prima che si concludesse la stagione, io sarei stato abbastanza sicuro della top 10. Adesso qualche mock lo porta addirittura a fine primo giro, addirittura al trentesimo posto del draft, alla trentesima scelta, che credo sia uno scenario davvero apocalittico, perché mi sembra comunque un giocatore che è destinato a stare abbastanza in alto in questo draft. Secondo me è un prospetto da lottery tranquilla, o comunque se dovesse scendere al di sotto della lottery forse gli va anche meglio, perché avrebbe bisogno di trovare la sua dimensione. Rispetto agli altri point guard di questo draft, rispetto alle point guard di scuola americana in genere, ha una caratteristica, cioè del buon decision making e la capacità un po' meglio degli altri rispetto ai suoi coetanei di avere dei mezzi tempi di gioco, cioè non giocare o a 100 all'ora o a metà campo. Più o meno sa gestire un po' meglio, secondo me, questo aspetto del gioco Mannion. Per quanto, ripeto, sia un giocatore che è nazionale, secondo me dovrebbe partire point guard titolare quanto prima possibile, perché è un giocatore da cui bisogna ripartire. Quindi ti dico,
beh, ci sarebbe anche Cinciarini, cioè
certo, cioè Cinciarini che quando entra lui fanno 5 punti, non con me, non mi fa. Allora, dicevo, quindi dovesse scendere fuori dalla top 10, cosa che può succedere, sarebbe tra virgolette un male dal punto di vista del diciamo del draft value del giocatore, ma potrebbe anche risultare un bene per lui, perché secondo me ha bisogno di mettere a posto, maturare in determinati aspetti, diventare solido difensivamente, perché ripeto le misure non sono eccezionali, sono buone ma non straordinarie, potrebbe aver bisogno di tempo per abituarsi, come Kobe White, che è un ottimo tiratore dal palleggio, ma per entrare nel ritmo di questa stagione ci ha messo un po' di tempo. Quindi se dovessi fare un paragone, quello con White, che chiaramente è più atletico, un giocatore di scuola diversa, può essere interessante. Qualcuno lo paragona a Derrick White come giocatore, volendo può anche avere più impatto, più talento subito. Se dovesse uscire dalla top 10, gli auguro di capitare da qualche parte dove
magari può... White ci avesse la visione di Joe di Mannion, onestamente.
Dove lo vedresti?
Sì, lo si dice per il tiro dal palleggio, fondamentalmente.
O dove quindi, lo vorresti vedere? Tom, diciamo così.
Dove lo vorrei vedere? Mi piacerebbe vederlo accanto a una guardia che abbia delle scelte modulate. Cioè, mi piacerebbe vederlo accanto, per esempio, a Booker, a Phoenix, per esempio. Che secondo me è un giocatore utile. Il problema è che c'è Rubio, quindi magari non è
io
proprio...
spero vada in una squadra dove può essere divertente.
Guarda, glielo augurerei pure io. Il punto
perché
è
che secondo me lui c'ha il potenziale, cioè sarebbe un giocatore interessante da mettere per esempio nei Pelicans della prossima stagione.
Guarda, a me esatto, quella era un'altra squadra che avevo in mente, perché stiamo parlando di quel tier, no? Fine lotteri, inizio, quindi quindicesima, sedicesima scelta.
Quindi San Antonio, più o meno.
San Antonio, no, San Antonio è l'ultimo posto dove gli consiglierei di finire, purtroppo, anche se vedo che in Italia qualcuno già ci sta inzuppando questa possibilità. San Antonio, giocatore italiano, no, non credo.
Scusa, in questi nuovi Bulls lituani, run and gun?
Non mi sembra il posto giusto, i Bulls. Magari può essere, però l'accoppiata con White, l'ho detto, non mi convince proprio tanto. C'è un altro giocatore con quelle caratteristiche, non saprei. Okay. Quindi ripeto, New Orleans, bellissima scelta, però pure lì c'è Alexander Walker, c'è Lonzo, cioè io non, vorrei vederlo più protagonista, o Phoenix, cioè quello sarebbe un tier di squadra interessante in cui vederlo. A me piacerebbe, ripeto, mi piacerebbe vederlo accoppiato a un giocatore esterno che abbia delle scelte intermedie, cioè che vada al suo stesso ritmo, che non è necessariamente sempre il massimo ritmo disponibile, e che con cui possa creare anche una coppia di guardie che possono tirare entrambe da lontano, dal palleggio, quindi tra virgolette modello Splash Brothers. Sarebbe bellissimo, però vediamo, è molto presto, dobbiamo capire innanzitutto quando lo fanno il draft. Spero di essere stato esauriente.
Scarpelli, tu dove lo vedresti, visto che mi sembra di capire che sei un altro che lo segue abbastanza?
Ma te l'ho detto, la... Allora, per lui, onestamente, per quanto sarebbe una un posto impegnativo in cui affermarsi, beh, sicuramente potendo indossare la casacca dei Bulls non è che proprio penso gli farebbe schifo, ecco. E sarebbe una squadra che potrebbe avere senso, tra le altre cose. Però io spero vada in una squadra in cui fin da subito può dare quello che secondo me sa far bene, ovvero sia alzare il ritmo, far andare sta palla, vedere il campo, cioè in una squadra dove può essere divertente, perché è un giocatore che ovviamente ancora si deve strutturare, è un giocatore che ancora deve crescere sotto tanti aspetti, però è un giocatore divertente da vedere giocare. Quindi la collocazione giusta in tutto questo, io sto cercando di pensare alle squadre lotterie e non me ne sta avvenendo una.
No, no, io ho fatto un check, non ce n'è una,
cioè, no, perché... a me non mi sta avvenendo proprio le squadre, genere, cioè, no. Cioè, proprio non mi ricordo, no, le franchigie NBA,
no, per esempio, no, guarda, cioè, mai nella vita
Minnesota, mai, perché hanno preso D'Angelo Russell,
perché hanno preso D'Angelo Russell,
perché se no onestamente non sarebbe una brutta guardia, no,
sarebbe stato eccezionale
a Towns. È vero, ma guarda, allora un'altra squadra potrebbe essere intrigante, sarebbe Washington per esempio.
Sì, però il problema è che torna a Walker, faccia...
esatto il problema è quello lì, però
ma fit con Shea per il post Chris Paul.
Magari, sarebbe bellissimo, però cioè, il fit con Shea sarebbe perfetto.
Raccontatemelo un po', perché io l'ho seguito poco, no, come giocatore, ne so ancora poco.
Il fit con Shea secondo me sarebbe perfetto, però non credo, cioè sinceramente non credo.
Non credi che scivoli così in basso?
No, no, potrebbe anche scivolare neanche... così in basso, ma non credo che lo prenderebbe mai presti, perché non è proprio il suo
giocatore. Anche io, secondo me.
Ma sarà là? Seconda, terza, quarta guardia al draft. Sentivo O'Connor che nel suo mock draft ha Killian Hayes come primo assoluto, per dire.
Ma è un draft troppo fluido, cioè non si capisce veramente niente a livello di esterni, soprattutto.
Un draft anche abbastanza scarso, secondo me. Ora, io non lo seguivo molto.
È davvero paragonabile a quello del 2000, 15, cioè quello in cui c'era troppa fluidità, non si capiva esattamente chi finisse dove, ed è finito Bennett alla 1.
Forse 13?
Sì, scusa.
15.
Okay, sì, sì, 13. Sì. Quindi a me viene in mente quel draft lì come metodo.
Comunque,
di
diciamo che indipendentemente da tutto, speriamo ovviamente che caschi bene, però. La prima volta da quando è Danilo? 2006?
Dal 2008.
2008, cioè la prima volta che abbiamo un giocatore italiano che veramente può andare lì e da giorno 1 essere un qualcosa su cui una franchigia investe, insomma. Uh-huh. Cioè c'ha voglia di lavorare, quindi è un momento eccitante per il basket italiano.
Waiting for Paolo Banchero. Prossima domanda.
Esatto. Cioè, questo esatto. È uno che l'altro giorno ha
2003?
Fatto. 2003? Paolo Banchero?
Non lo so. So che farà un'altra media high school, però.
2001, quindi... 2002, 2003. Sì. 2003. Sì. Stiamo parlando di uno che ha fatto una visita online, tra virgolette, a Duke l'altro giorno e se lo contendono tutte le squadre in cima alla. Il massimo tier delle scuole americane, delle università americane, se le stanno tutti contendendo, perché un lungo che vede gioco, passa la palla, atletico, un ragazzo con delle prospettive davvero interessanti, ha scelto di giocare con la nazionale. Uh-huh. Non male come presa. Tra l'altro ho letto che l'Italia può italianizzare, può naturalizzare Ethan Happ, che voglio dire non è malissimo vista la penuria di lunghi in Italia, un po' sottodimensionato per giocare con i grandi nelle grandi competizioni, però ha una rapidità di piedi straordinaria per quel ruolo, giocatore tecnicamente straordinario per il basket FIBA secondo me, quindi speriamo di italianizzare Happ, vediamo come va con Banchero, perché forse addirittura Banchero potrebbe giocare da italiano proprio, non da naturalizzato, quindi bisogna capire queste cose.
Lui cos'è, italo-spagnolo?
No. Banchero, no, è italoamericano.
Ah, italoamericano, ok. Va bene, so che però hai l'altra parte di domanda a cui tieni molto rispondere, Gramegna, e la dirai anche tu, insomma, la domanda, sai cosa ti ha chiesto.
Allora, Alessio Cannucci mi ha chiesto cosa penso di Elite, che lui ha trovato anche tecnicamente valida come serie. Io non l'avevo vista e non avevo Netflix, quindi ho recuperato per amore del podcast, grazie a Mapelli per avermelo detto prima, almeno sono arrivato preparato alla domanda. Ho recuperato questa serie e soprattutto sono andato anche a leggere quello che se ne scrive, perché magari io non mi fido mai solo della mia opinione, ho bisogno di qualche rewatch, sono andato a rivedere delle scene salienti. Elite, questa serie spagnola che ha spopolato. Prima riflessione, Elite è una serie del 2018, siamo nel 2020, alla terza stagione, quindi immagino come fanno come gli occhi del cuore, una è già programmata la quarta stagione 2021, e se hanno paragonato La Casa di Carta a un mix tra Paso Adelante e Inside Man, che è il film di Spike Lee, io questo Elite lo paragonerei a un trisam, al figlio di un trisam tra sempre Paso Adelante è il punto di riferimento per le serie spagnole, Pretty Little Liars, che o Veronica Mars, quelle serie in cui le ragazze fanno indagini così, e come terzo punto di riferimento High School Musical, soprattutto per i costumi che sono veramente. Allora, com'è la serie? Mi è stato detto che tecnicamente
sto dicendo, ma che cazzo?
Allora, non esiste profondità di campo, cioè è così patinata, così voglio dire sbattuto in faccia il contenuto agli utenti, che non esiste profondità di campo, quindi pure tecnicamente non mi sembra, quindi rallenti di cui si abusa, diciamo tecnicamente non è una serie che mi convince, diciamo è davvero si vede che è iper televisiva anche nella costruzione delle immagini, del montaggio, perché ti vendono un elemento da seguire a puntata per portarlo avanti, perché poi c'è il problema vero, però non è neanche la messa in scena, che voglio dire è patinata, è mezza paccottiglia, però è comunque diciamo nei mezzi si vede che non è una serie fatta con due lire, non è l'anello del Conte, possiamo dire questo, però ok, ho visto serie più povere sfruttare meglio le proprie potenzialità. il vero problema nasce con la scrittura. Allora, a parte che nelle tre stagioni c'è un ripetersi degli medesimi canovacci che fa veramente rabbrividire, l'hanno scritto veramente con F4 e F5 come li sceneggiato. A parte questo, i personaggi sono tutti piatti, ma di un piattume, cioè sono tutti sti ragazzini stronzei. Allora, tu, ci sono i ragazzini sfigati, poveri, che arrivano in questa scuola d'elite e ci sono quelli che li bullizzano. Si parte da questo presupposto. Allora, quelli che bullizzano sono insopportabili per definizione, ma non hanno mai una sfumatura diversa, una pennellata che ti faccia appassionare a questi personaggi. Il montaggio lentissimo te li fa odiare ancora di più, ma poi, cioè, questi vogliono far appassionare alle tematiche giovanili di cui sono andato a leggere su Wikipedia, dicono che è sfaccettatissimo, ha tanti temi questa serie, ma con queste semi influencer che si fanno le foto, che hanno continuamente il culto di Instagram, dei social, cioè veramente livello zero da Barbara D'Urso del cervello delle ragazze.
Ma cantavano anche, c'era qualcuno in collegamento che diceva l'eterno riposo.
L'eterno riposo, non lo so, guarda, l'eterno riposo viene al cervello di chi ha guardato per più di una stagione, perché uno veramente ha bisogno della morfina per arrivare in fondo. Mi dispiace se adesso è piaciuta, però
non stroncala, esatto, non stroncala così tanto il nostro ascoltatore, che mi è piaciuta un sacco.
Ho capito, però veramente siamo davanti alla televisione che fa male, considerando che nello stesso anno è uscita una serie teen come Euphoria, che è la miglior serie dell'anno, che ha una messa in scena straordinaria, il campo è profondo, i personaggi sono molto più profondi del campo stesso, sono tutti sfaccettati, i temi sono trattati con cura, la fotografia è ben studiata, si passa dal nero della provincia americana, quella che dovrebbe fare paura, ai colori sparati delle feste, cioè è davvero un'opera straordinaria per essere un'opera televisiva. Io non sono un amante delle serie teen, non sono un amante della TV, però facendo il paragone è davvero immondo, proprio la fine che fa Euphoria è terribile. Poi però ho visto che Elite aveva tante belle recensioni, sono andato a leggere e il problema vero è stato che non c'è una recensione in tutta Italia su tre stagioni che mi sa dire per quale motivo Elite è una buona serie. Cioè mi fanno l'elenco della trama e io la trama, se ho visto la serie, la so, non ho bisogno che tu me la ripeta, non c'è un dettaglio tecnico, non c'è una spiegazione, fanno l'identikit dei personaggi, chi è stato l'assassino ogni stagione. Allora, cioè, siamo veramente dinanzi a un genocidio culturale. Ignarito diceva che sono i cinecomic. I cinecomic sembrano film di Bergman, di Tarkovsky, confronto a queste paccottiglie. Io vi prego di usare Netflix, usare le piattaforme streaming, però guardate qualcosa di più carino. Mi dispiace se ad Alessia è piaciuta, però veramente siamo dinanzi alla fine delle serie, cioè non si può andare più in basso, si gratta veramente, cioè, solo le fiction italiane, quelle prodotte da Mediaset e da Rai sono peggio,
Madonna, quelle...
parole dure.
ma perché devo entrare e trovare Gramegna che parla di serie TV esattamente?
Perché... Oh, ciao Leonardo.
Vabbè, comunque. Ma adesso capite perché non parlo più di film con Leonardo, con Jacopo, cioè tutto una critica così.
La serie gli è piaciuta, mi pare di capire. Sì.
Perché è profonda e mi fa davvero riflettere. No, il punto vero è che esiste della grandissima televisione nel 2020, eppure Netflix produce una serie bella ogni 40, ogni quante ne produce. Quindi, cioè, questo è veramente, mi sembra un modo in cui i ragazzi restano aggrappati a quello che piaceva 15 anni fa, cioè passa adelante, High School Musical, cioè High School Musical a confronto sembra veramente La La Land, sembra veramente un musical di livello, e tutti insieme appassionatamente, cioè siamo veramente a questo livello, quindi...
Perfetto, il tuo voto 6 meno, mi sembra di capire, chiaramente.
Sì, okay. Meno 6.
Scoraggiamento.
Scarpelli, in 40 secondi, come sei solito tu fare e dare risposte brevi, Golden State può tornare ad essere una contender? Se no, cosa dovrebbe fare? Secondo Alessio, dovrebbe prendere un 5 che sia un gran difensore e pick and rollista. Non ho capito questa seconda parte di domanda, però ok. Scarpelli,
Golden State bisogna vedere che Klay Thompson rientra dall'infortunio, ma insomma, sperando che possa essere almeno il 60, 65, 70% di giocatore era, è nettamente innanzitutto una squadra da playoff, poi se sarà una contender o meno non lo so, ma una squadra vera, ecco, una squadra che può ambire ad altre cose. Bisogna vedere l'esperimento Wiggins eccetera eccetera, però quello secondo me paradossalmente è ancora minore. Wiggins e Draymond Green insieme, tanti discorsi, però cioè, Wiggins gli darà quella dimensione difensiva che quest'anno, cioè Wiggins e il rientro di Klay Thompson gli daranno quella dimensione difensiva che quest'anno non hanno mai avuto dal primo giorno di training camp. Steph, voglio dire, poi sicuramente farà malissimo, sarà una tragedia così incredibile che lo dovrà cedere, però insomma Curry ha fatto diventare forti i giocatori, avevano un quinto di talento di Wiggins. Se lui ha voglia di giocare, vedo, cioè se lui ha voglia di calarsi in una realtà diversa che non è quella di una prima scelta assoluta, ma è quella di un Harrison Barnes, non vedo perché non possano essere una squadra che ci può provare, ecco.
Perfetto, e allora chiudiamo con la domanda per la Thunder.
Guarda, sono arrivato giusto in tempo allora.
Secondo te perché l'ho aspettata? Pelacci deve ricordarti una cosa,
Esatto,
sentiamo.
Che c'è la partita del 27 febbraio 2016 integrale su YouTube.
Grazie, l'avevo già seguita in diretta, grazie dell'aggiornamento.
Così magari la vuoi rivedere, ti era piaciuta, che ne so.
Sì, sì, grazie, sei un tesoro come sempre.
Ok, cosa dovrebbe fare Presti l'anno prossimo? Nel senso di vendere tutti tenendosi Shai e i rookie che si possono pigliare con le 850 scelte che ha a disposizione, oppure semplicemente rimpiazzare Gallinari, quindi da un po' per scontato che Gallinari vada via, e gli altri usarli per prendere qualche bel giocatore da franchigia in eterna costruzione. Insomma, cosa vi aspettate l'anno prossimo da OKC o da quest'estate di Presti?
Vado io?
Vai, vai, che sei fresco.
No, fresco direi proprio di no. Però, non lo so, è una domanda impegnativa a cui rispondere. Il tutto, come penso avrete già sottolineato in mia assenza, non solo sui Thunder ovviamente, ma su tutta la Lega, è ovattato dalla situazione attuale. Non si sa come finirà la stagione, se e come ci saranno i playoff e tutto. Non so, è che nonostante l'annata strepitosa, un giocatore come Chris Paul continua ad avere l'età che ha e continua ad avere il contratto che ha, quindi pensare di sbaraccare tutto e fondare il rebuilding su Shai comunque può venire complicato per situazioni come quella relativa a Paul, mentre per carità ci sono altri giocatori più spendibili. Il primo che mi viene in mente è Gallinari. Non so, onestamente una risposta precisa non la so dare. Ma Alessandro cosa ne pensa?
Ma allora, la mia premessa è che io non sono sicuro che il futuro di Gallinari sia lontano da OKC.
Nemmeno io.
Perché a quanto ero rimasto prima che finisse la stagione, lui aveva una mezza intenzione di rimanere. Ci ho detto, anche ciò non dovesse succedere, non mi stupirei se OKC riuscisse a ricavare qualcosa da Gallinari, se non altro perché Gallo sarà uno dei primi 10-7 free agent della prossima free agency, e le squadre che hanno il cap sono poche e sono tutte squadre in cui Gallinari non ha alcun interesse ad andare a giocare se vuole competere per il titolo. Adesso vado a memoria, ma non ricordo squadre d'alto rango con i soldi che secondo me vuole prendere Gallinari. Quindi secondo me, nella misura in cui lui decidesse di andare via, una soluzione potrebbe essere quella di rinnovare con OKC e cercare poi una trade con una squadra che possa dirsi interessata. Ciò detto, non lo so, è una domanda che secondo me è posta male, nel senso che non è un problema che secondo me Presti si sta ponendo più di tanto, nel senso che la stagione che ha fatto OKC, il buono della stagione di OKC è quello di averla posta in una situazione di forza contrattuale prima di tutto, ma anche di tranquillità proprio negoziale. Cioè non hai l'affanno di dire devo fare questo, devo fare quello, devo fare quest'altro. Cioè se questa squadra non fa niente quest'estate, per assurdo, io non penso sarà così, l'anno prossimo tu sai che si ripresenta una squadra competitiva che se vuole fa i playoff, no? A parità di condizioni. Ci ho detto, quello che farei io personalmente, naturalmente ora come ora, è chiaramente nei limiti del possibile provare a raccogliere i dividendi di questa stagione, nel senso che Schroeder non penso potrà mai un'altra stagione, non penso potrà mai arrivare ad avere un valore superiore a quello che ha adesso, poi appunto l'anno prossimo è in scadenza, e poi ci sono una serie di questioni che sono da verificare: Adams all'ultimo anno di contratto, appunto Gallinari, Chris Paul che ha ancora 2 anni. Quello che farei io personalmente è provare ad allineare la timeline di questa squadra. E non lo so, prima parlavamo dei Bulls e parlavamo di Markkanen. Markkanen è un giocatore per cui spenderei un sacco di scelte di questa squadra. Un altro giocatore per cui spenderei un po' meno scelte, ma che secondo me potrebbe fare bene, è Aaron Gordon. Cioè provare appunto a mettere insieme dei giocatori già di buon livello, ma che appunto abbiano una timeline assimilabile a quella di Sga e dei giovani che hai già. Questo è l'obiettivo primario che mi porrei. Per il resto non so come si procederà davvero, appunto perché penso non lo sappia neanche Presti ora come ora, e si vive abbastanza la giornata, perché Chris Paul non hai premura di doverlo svendere, anzi non vedo perché dovresti farlo dopo questa stagione, e Schroeder nemmeno, e quindi sì, è una domanda difficile a cui rispondere, è una squadra difficile da leggere sul futuro, e anche perché poi ci sono mille variabili, cioè come reagisce Chris Paul al fatto che magari gli smantelli di mezza squadra. Cioè lui ha giocato a questi livelli quest'anno perché si è ritrovato in una squadra che contro ogni aspettativa era competitiva, lui si è lasciato trascinare. Ci ho detto, si dovessero trovare magari 2 o 3 elementi fondamentali in meno l'anno prossimo, Chris Paul si accorge davvero di giocare in una squadra da lottery, e come gioca a quel punto Chris Paul? E quindi Chris Paul perde di valore, a quel punto davvero devi magari venderlo, cederlo male. Ci sono un sacco di interrogativi, quindi personalmente poi, appunto, questo è quello che farei io.
No, il discorso di base tuo poi secondo me è giusto, perché si vive alla giornata, perché mettiamo che i playoff vengono giocati d'estate e seguono il formato a porte chiuse, ma seguono il formato regolare. Ok, si ha finito, se la regular season è finita, è quinta in classifica, no, a Ovest?
Sì.
Ecco, il quarto attualmente sono i Jets?
Sì. Non ti ricordi che Alessandro...
Ah, già, è vero, la notizia. Ecco, mettiamo che in una situazione del genere vengono giocati i playoff, o che sì, al primo turno trova aiuta e vince, non che stia dicendo che è favorita, semplicemente si trova al primo turno i Jets e passa il primo turno, è un fattore che aumenta ancora di più in Presti il mood di ma io perché dovrei smontare sta squadra che non solo ha fatto una regular season della Madonna, ma mi è arrivata anche al secondo turno dei playoff. A prescindere dal fatto che poi al secondo turno dei playoff possa perdere 4-0.
Il punto di base è appunto che puoi monetizzare quello che hai fatto, no, questa stagione, ma ci ho detto, questa squadra non ha bisogno, no, in assoluto di asset. Nel senso che quelli che deve avere mediamente una squadra per ripartire rischia di averceli già dentro. Poi è ovvio che sarebbe un peccato non prendersi i dividendi di una stagione del genere, di quella che potrebbe essere la miglior ultima stagione di Chris Paul, nonché la miglior stagione di Schroeder. Però è anche un contesto che si è creato, che è legato, che è divertente, lo spogliatoio è unito, e quindi andare a toccare questi meccanismi diventa anche pericoloso da quel punto di vista. Cioè Sga e Chris Paul sono amicissimi, Chris Paul e Gallinari sono amicissimi, insomma è pericoloso anche da quel punto di vista, quindi non so come cosa succederà, penso, non lo sappia nessuno, vedremo.
No, poi ultimissima cosa, poi smettiamo con questa domanda, per restare sul filone del non solo riguardante i Thunder ma riguardante tutte le squadre in una situazione simile negli anni, restando sul filone di creo un environment di alta competitività attorno alla mia squadra, ci si deve ricordare che nel decennio 10-20 OKC dopo gli Spurs a livello di regular season è la seconda squadra più vincente della Lega, e che dimostrare che anche finita del tutto l'era Harden, Durant, Westbrook, nel primo anno senza Westbrook hai mantenuto un alto livello di competitività, può essere una cosa interessante per Presti, magari non tanto quanto monetizzare dando via gli asset che hai per investire sul futuro, però comunque allettante per una squadra che mai sarà una destinazione prioritaria in free agency, ma che può continuare a costruirsi questa immagine di ambiente super professionale, super competitivo e funzionale.
Naturalmente fatemi sentire anche la vostra, io sono curioso.
No, penso anch'io che vada un po', dipende da come finisca questa stagione. Sono più dell'idea, molto sinteticamente, di scambiare Chris Paul, cercare di per quanto sia stato uno dei giocatori forse sorpresa di questa stagione per il rendimento che ha avuto, anche per la capacità in clutch e tutto quello che abbiamo detto più volte, il punto è che Chris Paul più andrà avanti con l'età e più diventerà il suo contratto più del giocatore che è. Se trovi qualcuno che è disposto a investirci, lo farei. Per il resto, Adams, Gallinari sono tutti giocatori che puoi tenere in una squadra che può puntare, che vuole puntare a essere una squadra da playoff, e puoi trovare degli accordi che siano utili anche per la squadra, tutto qui. Quindi Schröder è anche un giocatore che capitalizzerei.
Sì, ma in realtà il mio su Chris Paul è un discorso completamente, cioè sono d'accordo con te, ma su Chris Paul è un discorso completamente a parte, nel senso, se cedi Chris Paul, allora va bene, liberi tutti. Il problema è riuscire a dar via Chris Paul a buone condizioni, perché secondo me appunto non va svenduto e non c'è motivo di farlo. E il problema secondo me rischia di porsi nel momento in cui piazzi tutti gli altri, secondo me bene o male puoi piazzarli, ma anche lo stesso Adams secondo me, e non riesce a piazzare Chris Paul in qualche modo, e a quel punto rischi davvero di trascinarti gli ultimi due anni, e quello secondo me è una cosa che si deve evitare, perché comunque l'ultimo anno Chris Paul fa 44 milioni, e quindi se devi portarti un giocatore, ti porti un giocatore motivato, magari in una squadra mediamente competitiva, quella è una cosa. Se devi portarti un giocatore che non vuole giocare in una squadra scarsa, quella è un'altra roba.
Va bene, e allora chiudiamo, ti direi, Michele, vai con Big Data.
Prima solo, visto che c'era la domanda di Alessio su Mannion, e Leonardo lo sta studiando per i Road to Draft.
Non ho fatto niente ancora.
No, vabbè, ti volevo chiedere dove vorresti vederlo, non ti volevo chiedere un parere tecnico.
Ah, dove vorrei vederlo?
Visto che pure Tisina come te, non ti cito su Stone Rook di cui abbiamo parlato, però.
Avete parlato di Stone Rook senza di me?
Vabbè, Flore, arrivi due ore dopo.
stavo lavorando, non ero a Luna Park.
Sì.
Puntore Andre Flo.
Vabbè, dove vorrei vederlo? Vorrei vederlo in lottery. Sarebbe già una bella cosa vederlo in lottery. Cosa che penso succederà, però non è scontata, quindi vederlo anche alla 11 o alla 12 mi renderebbe felice.
Ti chiedevano una squadra, Leonardo.
Squadra!
Risposta al cerchio bottista di Enrico.
Scusate, è stata una giornata difficile.
Enrico Flori.
Come squadra? Non lo so, mi piacerebbe. Mi è venuto in mente a caso istintivamente Orlando, che però in teoria non ha scelto in lottery, mi sembra. Quindi non lo so, scusate, non lo so, sono stanco.
Va bene, Pelle, chiudi bene.
New Orleans sarebbe la tua belle squadre.
Phoenix sì, effettivamente Phoenix sì.
Posso dire due cose su Zach LaVine?
Sì.
Numero uno, Bleacher Report ha appena postato il suo video di lui che propone di sposarsi alla sua futura moglie, a questo punto, perché detto di sì. È tutto molto strano. Stanno facendo un photoshoot con un cane molto grosso e lui. Poi c'è una bambina che porta le rose. Vabbè. Seconda cosa, è uno dei giocatori che ha partecipato al terribile Horse che la NBA ha pensato per così coprire questo buco di partite. Fa schifo. È un prodotto imbarazzante. Spero finisca presto. Ho visto adesso che i Raids.
Più o meno di Elite.
I Raids stanno facendo schifo. Nessuno lo guarda, giustamente. NBA da prima svegliata.
Vai Michele.
Big Data è sui compleanni, perché ieri era il mio compleanno e questo è il posto dove faccio quello che voglio, quindi anche questa volta non ci sbagliamo. Ho preso spunto per partire così dai nati il 13 aprile nel mondo del calcio. Il profilo Game of Thrones su Twitter posta sempre i nati, la formazione dei nati qualsiasi giorno, lo fa ogni giorno, e per dire il 13 aprile in porta c'è Claudio Bravo e i difensori sono Alessandro Bastoni e Carlos Pujol, che è nato esattamente 20 anni.
Si è visto di peggio per partire.
Sì. Pensa che Pujol è nato 20 anni esatti prima di me. Centrocampo c'è Anderson, quello della Fiorentina, lo ricordi Leonardo?
Liam?
Assolutamente sì, me lo ricordo bene.
Il brasiliano.
Esperienza dimenticabile, però ero felice che la Fiorentina prendesse un giocatore del Manchester United.
Esatto.
Ah, Anderson, ok, avevo capito. Ok.
Sì, non lo scozzese. Tu anche la finale di Champions, forse Anderson?
Sì, direi sì. Penso, l'ha vinta la Champions con lo United.
No, United.
No, non l'ha vinse la Champions.
Secondo me c'era già nella finale United Chelsea.
No, no.
Sì, c'era già.
No.
Oh, ragazzi, ora ci si guarda.
È andato.
Scusate, non vi sta ascoltando.
È andato dal Porto, al Manchester United nel 2007, me lo ricordo.
A chi?
Anderson.
Il brasiliano con le treccine.
Sicuramente non ha giocato allora. Se c'era.
Non avrà giocato, ma nella squadra c'era.
Sì.
Ma nella squadra di che?
Te la ricordi la finale di Champions League che non hai vinto perché Terry è scivolato tirando un rigore?
Vabbè, però, cioè.
In quel Manchester United c'era Anderson, il brasiliano con le treccine? Sì, Wikipedia mi ha appena detto di sì.
Ma penso.
Non so se ha giocato, ma c'era.
Nei nati il 13 aprile c'è anche Eusebio Sacristán. Che fa qualcosa adesso, da che allena a Girona, forse sono licenziato, comunque sono una personalità del mondo del calcio abbastanza famosa. Marco Gruic, centrocampo davanti Rudi Völler, visto anche a Roma, e soprattutto sull'altra fascia Roberto Dinamite, brasiliano, giocatore pazzesco, Roberto Dinamite,
che nome incredibile,
esatto, cioè, grande campione. In NBA invece mi sono chiesto questo: cosa succede in NBA il 13 aprile, chi è nato? Pensate che il più presente a livello di stagioni in NBA nato il 13 aprile è Bo Outlaw. Charles, detto Bo, uno dei preferiti di questa rubrica, giocava con gli occhialetti. La prima riga su Wikipedia dice questo: conosciuto per il suo atletismo, difensore tenace, dall'approccio veramente tenace e dalla subpar free throw shooting, cioè così, sono sentiti in dovere di dirlo subito, faceva schifo tirare liberi, 52% in carriera. Ma sentite anche questa che è molto bella: il 17 aprile 98, ovvero solo 4 giorni dopo la mia nascita, Outlaw ha registrato 25 punti, 13 rimbalzi, 10 assist in una vittoria dei New Jersey Nets, quindi diciamo tripla doppia, la sua prima. Dopo la partita gli hanno chiesto: boh, ma ascolta, cosa ne pensi di questa tripla doppia? Lui ha detto: ah, che cos'è la tripla doppia? Un tipo di hamburger? Così, una risposta un po' strana.
Parole strane.
Esatto,
tanto parole forti di un personaggio strano.
Registrerà anche un paio di triple doppie per gli Orlando Magic. Indovinate chi di recente ha messo una triple doppia per i Magic? Esatto, Markel Fultz. Ci è dato anche questo episodio. il secondo giocatore con più stagioni in NBA nato il 13 aprile è Dei Navarros, che adesso è il presidente di un'organizzazione AAU chiamata i Gladiatori di Dei Navarros, così, cosa un po' strana, magari è fan di Russell Crowe. Jacopo, questo riferimento,
bel film non è vero, è un film divertente, però è un film sbagliatissimo. Andiamo avanti.
Beh, film pazzesco, insomma, un sacco di scene che ripeto sempre. Vabbè. È di origine capoverdiana, dai Navarros, e non ho capito perché Wikipedia dice che serve da Basketball Insider, tra virgolette, per un canale del New England. Non ho capito perché lo mette tra virgolette, cioè o è Basketball Insider o non lo è. Cioè non è che è un fake Basketball Insider, vabbè, non ho capito.
Vabbè, ce ne sono tanti.
Ce ne sono tanti. Da Boston College, Mr. Dana Barros, è il momento di fare un round, direi, a eliminazione nel nominare giocatori da Boston College in NBA. Quindi
Robinson, Jerome Robinson.
Perfetto, Jacopo Salvo. Alessandro Azzullo.
Non ne ho idea, non me ne viene uno al momento.
Ale fuori, Flori.
Ma mi ripeti la domanda?
esatto, la domanda di nuovo.
Nominare semplicemente un giocatore da Boston College che ha giocato o gioca in NBA.
Quel cane di Gramegna si è preso l'ultimo.
Mi è venuto Jared Sullinger, che però in realtà era Ohio State, credo.
Ce n'è uno che giocava in Italia, Flori, se ti
Ho capito, è un po' vaga uno che giocava in Italia.
Era molto forte, giocava a Cremona.
Ma ti pare che io so i giocatori di Cremona? Cioè, va bene che seguivo un po' di basket italiano, ma i giocatori di Cremona.
C'è un mio nemico, Ciccione.
Poi c'è pure un tuo amico, tra l'altro.
Ma io ne ho tanti di amici. Gramegna,
non tuo amico, di Pelacci. Ma proprio mio amico fisicamente.
Ah, sì. C'è un mio nemico che è Ciccione, ma non è Gramegna.
No, raga, non la so.
Cazzo, avevo il microfono chiuso, scusate, stavo sclerando. No, quando Gramegna ha detto amico, ma proprio amico mio di Pelacci, mi è venuto in mente subito Kai Bowen, è lui.
Bravo, Nick Salvo.
No.
Cioè, allora, questo spiega la finitudine, proprio la bassezza morale, proprio di questa quarantena. Cioè, che sono arrivato talmente a essere in simbiosi con quella persona orribile di Gramegna che riesco a capire prima le sue battute del cazzo quando prendo per il culo Pelacci.
Allora, direttore, ne hai uno?
No.
Direttore fuori, rimangono in gioco Nick e Gramegna. Gramegna.
Jared Dudley,
giusto?
Cazzo,
era lui quello che ha giocato a Cremona?
No, era
Troy Bell. Era Troy Bell.
Ah, cavolo, andiamo indietro. Grande, Jacopo.
Vabbè, credo che abbia stranamente vinto Gramegna.
Sì. Almeno mi vuoi dare un altro indizio su un'altra offesa di un altro membro del podcast? Io posso indovinare il rispettivo giocatore, se no.
Pensa, forse il più famoso di tutti, però potrebbe essere Jared Dudley.
O Reggie Jackson.
Anche Reggie Jackson.
Reggie Jackson, quello di Detroit.
Lì perso ora. Prossimo vincitore dell'anello.
Cazzo, è vero. Bene.
Mi dispiace, ma per il prossimo nome dei nati il 13 aprile devo tornare al capitolo morti. Purtroppo va così. Marvin Webster. Purtroppo ci ha lasciato il 4 aprile 2009 a 56 anni per un problema all'arteria coronaria, che è quella del cuore, mi confermate?
Sì.
Purtroppo anche il figlio, Marvin Webster Jr., morì per un problema legato al cuore addirittura a 19 anni, quando doveva entrare all'università di Temple. Insomma, una famiglia abbastanza sfortunata, questa legata a 13 aprile. Leo Mogus è un altro dei giocatori nati in questa data che ha giocato in NBA. È l'unico tuttora ad aver giocato in NBA proveniente da Youngstown State University, che è un piccolissimo college nell'Ohio. Altri due giocatori, poi chiudiamo perché si è fatta una certa. Tony Roten, al quale mi lega ovviamente l'origine del nome The Process, Fenomeno. E Quentin Richardson. Quentin Richardson, per chi non se lo ricorda, ha fatto una stagione da 17-6 di media.
Mostruoso Quentin Richardson, non c'aveva voglia manco di allacciarsi le scarpe, proprio letteralmente. Cioè, giocatore che sembrava perennemente in ciabatte, c'aveva una faccia paccioccona, c'aveva un tiro che caricava in maniera...
Questa stagione l'ha fatta Golden State.
Forza Quentin Richardson.
Quella stagione dei 17 punti di media l'ha fatta Golden State?
No, ai Clippers. Oh, era l'anno...
Esatto, ai Clippers, perché già New York era un po' calato.
Così con Darius Miles.
Mi pare.
Sì. Con Stoudemire, Nash. È una squadra un po' di culto, esatto, quei Clippers, Darius Miles, quella Lamar Odom di inizio secolo.
Quadre orribili.
che è la traduzione in italiano della espressione di culto per Pelacci. Cioè, una squadra di culto per Pelacci è per definizione orribile. Va bene.
Una squadra di G-League applicata alla NBA.
Esatto. Va bene, salutiamo, visto che a inizio puntata abbiamo detto facciamo tre quarti d'ora, sì, certo. Ciao amico Michele.
Ciao amici, mi raccomando, 17 aprile, draft WNBA, carichissimi.
Ah cacchio, è vero. C'è un evento sportivo. Ciao Leonardo.
Ciao a tutti e ai miei fan personali, assicuro che la settimana prossima tornerò al tempo pieno. So che siete tutti 3 o 4.
Ciao Jacopo.
Ciao a tutti, soprattutto i produttori della quarta stagione di Elite in 3 anni. Capiamo la qualità media comunque. Mamma mia, manco il Capitano Maria fa 3 stagioni.
Cos'è il Capitano Maria?
Ciao.
Ciao Nick.
Ciao, alla prossima settimana.
Ciao Ale.
Ciao, alla prossima settimana.
Credo di aver salutato tutti e allora ciao, alla prossima settimana.